Per accostarci a quel grande mistero che è la messa, prendiamo un'immagine che tocca la nostra sensibilità. La messa, diciamo, è l'incontro tra due malati. Esistono diverse forme di malattia. Ci sono delle malattie buone, poi ci sono le malattie cattive. E durante la messa due esseri si incontrano. Innanzitutto c'è Dio che nel suo figlio Gesù viene sull'altare e Dio è proprio malato d'amore. Malato d'amore è una malattia molto buona. Quando un uomo è innamorato, è l'uomo più felice del mondo, a condizione che colei che ama lo contraccambi. Poiché se la donna che ama non lo ama a sua volta, il dolore di quest'uomo può essere come una discesa agli inferi. E Dio è quel malato d'amore che viene sull'altare, carico di tutti i tesori del cielo, carico di tutta la sua misericordia, carico di doni, di grazie, di benedizioni, di benefici straordinari. Egli non sogna altro che donarceli, tanto ci ama. Qualunque innamorato non ha che un desiderio, quello di condividere il suo amore con la persona che ama. Perché, lo sapete, lo scambio d'amore è la gioia più grande che il cuore umano possa conoscere. Allora, vicino all'altare, di fronte a Dio, si trova un altro malato. E la sua malattia consiste nell'essere manchevole. Egli manca di luce, di conoscenza, di amore. E queste mancanze d'amore lo hanno deformato, lo hanno devastato, rovinato. Talvolta hanno reso la sua anima completamente rachitica. È malato di cuore. Malato a causa degli inganni subiti, delle perversioni avute, malato di fame e di sete. Questo uomo che è là, davanti all'altare, rappresenta tutta l'umanità, questa umanità malata di mancanza di Dio, di mancanza del cielo. Allora, questa immagine dei due malati posti uno di fronte all'altro è del tutto inappropriata per Dio, ma ci permette tuttavia di comprendere meglio. Infatti, questi due malati, che hanno delle malattie molto diverse tra loro, possono guarirsi a vicenda da ciò che li fa soffrire nell'abbraccio che li unirà nel corso della Santa Messa. Dio potrà, infine, attraverso suo figlio Gesù, donarsi all'uomo che gli si accosta. Tutta la sua sete d'amore potrà infine esprimersi, espandersi e placarsi. Dio infine si dissetterà con l'uomo. «Ho sete», diceva Gesù sulla croce, e l'uomo a sua volta in questa caverna immensa e vuota che è il suo cuore potrà ricevere ciò che più desidera al mondo, ciò che ha cercato invano nei supermercati, nei media, nella televisione, nel sexy shop, nelle discoteche, nei diversi tipi di evasione e perfino nei suoi affari. In breve, in tutte le dubbie promesse che il mondo ci offre ogni giorno. Egli si avvicinerà ai veri beni donatili dal suo Padre che lo ama e che è in cielo. A Medjugorje la Madonna ci parla molto della Santa Messa. Lei è venuta a Medjugorje proprio per portarci alla Messa, cioè al suo figlio Gesù vivo e attraverso Gesù al Padre. E a Medjugorje Maria ci parla attraverso sei veggenti. Lei appare 20 minuti prima della Messa e questo non è a caso. Venendo prima della messa, lei ci visita, ci purifica, ci fa belli della sua stessa bellezza. Poi ci prende con lei e è insieme a lei che noi partecipiamo alla messa, che viviamo questa celebrazione di Gesù vivo. E lei non si stanca mai di parlarci della Santa Messa e della sua importanza. Ci dice: cari figli, che la Santa Messa sia al centro della vostra vita, che la Santa Messa sia il momento più importante della vostra giornata. Cari figli, vi chiedo di vivere la Messa col cuore, che la Santa Messa sia vita per ognuno di voi. È proprio magnifico per questi sei giovani vedere la Madonna. Il quarto giorno delle apparizioni, il piccolo Jacob fece una riflessione degna di nota quando fu interrogato da padre Ioso. Lui aveva appena 11 anni ed era ancora eccitatissimo, completamente preso da questo incontro straordinario con la Madonna. Padre Ioso gli chiese: se tua madre ti impedisse di andare sulla montagna a vedere la gospa, che cosa faresti? Rispose: questa puoi? Potrà cercare di impedirmelo, potrà picchiarmi, potrà fare tutto quello che vuole, potrà anche ammazzarmi. Niente mi impedirà di andare su a vedere la gospa. Allora padre Ioso gli disse: ma perché dici così? Rispose Jacob: ma se tu la vedessi, ma è talmente bella. Non ho mai visto di tutta la mia vita una donna più bella di lei. E poi, ora che l'ho vista, anche se ho solo 11 anni, non mi farebbe niente di morire. Vedete, non possiamo immaginare, noi che siamo non vedenti, ciò che può provocare l'apparizione della Madre di Dio negli occhi e nel cuore di chi la vede. Però Maria vuole rimarcare ai veggenti: angeli miei, perché all'inizio li chiamava angeli miei, se voi doveste scegliere tra una mia apparizione e la Santa Messa, dovreste sempre scegliere la Santa Messa. Ma certo, vedere la Madonna è una cosa molto buona, ma la Madonna non è Dio. E noi riceviamo molto più ad ogni messa che se avessimo un'apparizione della Madonna. Su questo punto lei è molto chiara. Preferisce che si vada alla messa piuttosto che la si veda. Poiché lo scopo della sua venuta non è lei. Lei viene all'unico scopo di riavvicinarsi al cuore di suo figlio Gesù. È vero, lo scopo dell'apparizione è la Santa Messa. Maria ci mette nelle braccia di Gesù vivo che viene sull'altare e ci dice: cari figli, se voi sapeste i doni e le grazie che ricevete durante la Santa Messa, vi ci preparereste almeno un'ora prima e andreste a messa ogni giorno. Sentite, quando abbiamo un appuntamento con qualcuno che amiamo intensamente, cerchiamo di essere ben vestiti, affascinanti, più belli che mai, e siamo emozionatissimi all'idea di incontrare la persona che ci è tanto cara. Poi in cuor nostro prepariamo anche le parole che vorremmo dirle e forse anche un regalo da portarle. Interiormente entriamo già in un clima di festa e la gioia domina nel nostro cuore. Facciamo anche il conto alla rovescia: ancora un'ora, ancora 40 minuti, ancora 30 minuti, ci siamo, tra 5 minuti sarà là. Ecco come dobbiamo prepararci alla messa. A Medjugorje la Madonna ci dice: il vostro cammino verso la Chiesa, cari figli, deve essere un cammino durante il quale pregate. Pregate per preparare il vostro cuore a ricevere Gesù, invece di arrivare all'ultimo momento come fate spesso. Devo dire che lei è gentile perché non dice in ritardo. E dopo la messa, cari figli, invece di uscire velocemente come spesso fate, restate più tempo in chiesa per poter parlare con mio figlio Gesù che è nel vostro cuore. Allora, cari figli, voi permetterete a Dio di fare molti più miracoli nelle vostre vite e ci sarebbero meno ammalati tra di voi. Ogni volta che la Madonna parla della Messa, comprendiamo come lei ci foggi con ciò che per lei è più importante. E ci fa notare che quando assistiamo alla Messa, noi siamo inconsapevoli. E ha ripetuto più volte questo messaggio: cari figli, voi siete inconsapevoli. E questo è per lei motivo di tristezza. Supponete di essere in una stanza con una persona straordinaria. Tuttavia, per una ragione del tutto sciocca, avete gli occhiali scuri, i tappi di ciurume nelle orecchie o una frangetta che vi nasconde gli occhi. Non aveste visto che questa persona è lì con voi nella stanza. Passerete un'ora a un metro da quella persona in quella stanza e ne uscirete come un cieco ed un sordo. Non sarà successo niente. Non eravate coscienti della presenza di quella persona che invece era pronta a donarvi dei tesori. Che danno, che perdita. Ecco ciò che rende triste la Madonna. E a Medjugorje, lo sappiamo, lei ha pianto per 4 cose: i giovani, la Bibbia, i peccatori e l'Eucaristia. Ha pianto per l'Eucaristia, che è così disprezzata, così trascurata, per non dire dimenticata. Ma la gioia di Maria, invece, è portarci verso il suo figlio Gesù e ridarci il significato della Messa. Dice: cari figli, che la Santa Messa sia al centro della vostra vita. Solo gli innamorati possono capire ciò che significa avere qualcuno al centro della propria esistenza. Un innamorato non ha bisogno di seguire dei corsi di teologia per capire come mettere colui che ama al centro della propria vita. Si fa automaticamente, perché siamo creati ad immagine e somiglianza a Dio. E i nostri cuori sono configurati a quello di Dio, tanto che sappiamo spontaneamente come mettere l'essere che amiamo al centro della nostra vita. Ma nella nostra ignoranza, nella nostra incoscienza, non abbiamo ancora compreso che il vero centro della nostra vita è la Santa Messa, Gesù vivo. Allora, quando siamo in chiesa, rimuginiamo pensieri, progetti. Per esempio, sono un cuoco, rischio di elaborare i miei menù durante la predica. Sono un giardiniere, rischio di fare la selezione dei nuovi fiori da seminare in inverno perché le mie aiuole siano belle e fiorite d'estate. Vendo quadri, mi metto a pensare a una pubblicità che attiri maggiormente i clienti. Sono malato, mi metto a fantasticare su come trovare una medicina migliore, senza parlare delle diverse ossessioni che abbiamo. La Madonna ci dice: cari figli, quando siete alla Messa, voi non siete coscienti. No, cari figli, non guardate gli altri. E anche se la signora davanti ha un strano cappello o il giovanetto a sinistra si è messo il vostro dopobarba preferito, no, non è il momento di starci a badare. E Maria aggiunge una cosa molto importante. Cari figli, dice, quando siete alla Messa, non giudicate il sacerdote. Cari figli, i sacerdoti non hanno bisogno dei vostri giudizi. ma delle vostre preghiere. Il sacerdote ha bisogno del vostro amore e del vostro aiuto. Così mi ha detto Miriana. È un messaggio molto forte da trasmettere a tutti i fedeli. E Maria dice anche, quando pregate, non guardate l'orologio. Quando dei testimoni di Medjugorje parlano dei messaggi di Maria durante un incontro, ci si accorge che dopo 3 ore le persone sono ancora inchiodate alle sedie. Non si vogliono alzare, tanto sono presi dal modo in cui Maria parla di Gesù, del Padre, dell'amore, del suo cuore materno. E allora bisogna dire alla gente, si è fatto tardi, bisogna andare. I sacerdoti e i parroci dicono spesso, io devo lottare di continuo per riuscire a tenere i fedeli in chiesa per 3/4 d'ora al massimo. Passati 3/4 d'ora mi accorgo che se ne vogliono andare. È drammatico. Ma a Medjugorje abbiamo il rimedio. Maria, la madre di Gesù, ci spiega la messa. Se si comprende la messa con Maria, si potranno avere messe di 1, 2, perfino 3 ore come a Medjugorje. Perché là, alla fine delle 3 ore di preghiera nella sera in chiesa, molti pellegrini non hanno voglia di andarsene. E grazie alla preghiera del rosario e al breve momento dell'apparizione, si sono preparati alla messa per 1 ora. Nell'ora seguente hanno vissuto la Santa Messa, poi c'è la benedizione degli oggetti sacri, le preghiere di guarigione e finalmente la terza parte del rosario. E al termine di queste 3 ore si accorgono di essere stati in cielo. Hanno ricevuto Gesù. Hanno compreso la messa al di là delle parole che sono croate. E uscendo dalla chiesa sono come irradiati da raggi divini e hanno tanta voglia di tornare l'indomani. E molti, tornando alla loro parrocchia, hanno detto al loro sacerdote: e se potessimo avere nella nostra parrocchia lo stesso programma serale di Medjugorje? Alcune chiese oggi lo seguono. Ne conosco diverse. Quelle persone non sono più degli incoscienti che si annoiano alla messa. Sono felici davanti a Dio vivente. È straordinario. Perché non siamo coscienti durante la messa? Perché noi che ricerchiamo l'amore e la luce siamo là tutti tesi come per subire una cosa noiosa? Dio mio, che finisca in fretta questa messa. Perché non entriamo nella messa? Mariano lo sa bene e dice, cari figli, molti di voi terminano la loro preghiera senza neanche esservi entrati. E ancora dice, cari figli, le chiese sono piene di non credenti. Allora mi ricordo quando Mirena mi ha condiviso questa parola della Gospa, mi ha detto che subito l'ha chiesto, ma Madonna, come puoi dire una cosa simile? Se si va alla messa è perché si crede. Ma lei rispose, molti vengono alla messa non per un incontro personale con Dio, ma per abitudine o per incontrare gli altri. Ebbene, questi sono dei non credenti. Allora vedete, la Madonna ci invita a venire ad incontrarci con Dio in modo personale, poiché la messa è veramente un abbraccio d'amore con il Dio vivente. E lei ci dice ancora, cari figli, mettete la Santa Messa al centro della vostra vita. Mi ricordo un sacerdote a Medjugorje, comprese queste parole e disse con gli occhi pieni di luce, sono venuto qui, a Medjugorje, perché Maria mi aiutasse a vivere la mia vita di sacerdote. Ma lei ha fatto un gran trasloco. Non avevo mai visto una cosa del genere. In tutti i ritiri che ho fatto prima, si faceva lavorare la testa. Qui invece, si muove il cuore. Mi sembra che la Madonna faccia le grandi pulizie a casa mia. Scuote i tappeti, sposta i mobili. Che terremoto! Spero che poi metta tutto in ordine. Allora, vedete, per questo sacerdote è stato un vero sconvolgimento. Capiamo che la Madonna non è la mamita gentile che dà zuccherini, che vi distribuirà carezze dicendo «Ah, continua così, mio caro, va molto molto bene per te. Poi ti metterò la pomatina e tu resta bene al caldo nel tuo letto». No, la Madonna invece è una violenta. Lei c'ha la violenza di coloro che si impadroniscono del regno di Dio. E lei si è impadronita del figlio, grazie alla sua violenza d'amore, oltre che alla sua purezza. Maria è una violenta come lo erano Caterina di Siena, San Francisco d'Assisi o Faustino di Bologna, come lo erano Marta Robin o Padre Pio. Allora, quando Dio porge qualcosa, trova risposte diverse. Alcuni prenderanno il 10% di ciò che lui offre, altri 50%, altri ancora 99%. E poi ci sono quelli che si impadroniscono del 100%. Ci sono anche quelli che ne reclamano ancora e prendono il 150%. Allora, che dire di Maria? Nella sua violenza d'amore, penso che lei ha preso il 1000%. Allora, la Madre di Dio fa in modo che noi incentriamo nuovamente la nostra vita su suo Figlio vivo, il quale ci conduce al Padre. Se si avesse la disgrazia di aver posto qualche altra cosa o qualcun altro al centro della propria vita, allora si tratta di un disordine. Certo, si possono avere molte altre cose piuttosto che Dio al centro della vita. Se vostro marito è al centro della vostra vita, bisogna allora toglierlo dal centro. Se vostro figlio è al centro della vostra vita, bisogna toglierlo dal centro, perché Gesù solo deve essere al centro. È ponendo Gesù vivo al centro della vostra vita che vostro marito o vostro figlio potrà trovare il giusto posto e quindi essere riposizionato secondo l'armonia di Dio nella vostra famiglia. E ciò le renderà molto più felice di quanto lo è ora. Sappiamo dall'Antico Testamento che Dio è un Dio geloso. Lui non sopporta che ci sia un altro in condominio. Vedete, supponiamo che un giorno si verifichi un incidente, che la vostra moglie vi inganni o che si interessi a un altro uomo, che si ammali anche. Ma se lei era al centro della vostra vita, sarete un uomo disperato. Se invece è Gesù ad essere il centro della vostra vita, voi potrete affrontare questa prova. Allora, perché la messa deve essere al centro della nostra vita? Perché tutta questa importanza alla messa quando oggigiorno in un paese si contano sulle dita di una mano le persone che vanno a messa durante la settimana? Perché viene Gesù vivo. Cari figli, ci dice la Madonna, durante la messa, mio figlio vivo viene, andate a prenderlo, senza scuse. E lei dice ancora, cari figli, desidero che voi andiate a messa ogni giorno se possibile. Cari figli, niente può sostituire la messa. Molti di voi pensano di poter sostituire la messa con un'opera di carità. No, cari figli, vivete prima la messa. Poi riceverete la forza dello Spirito Santo per compiere opere di carità. La messa è la più forte e la più grande delle preghiere. Cari figli, vivete la messa col cuore. Possiamo chiederci, che cosa accade dunque di così straordinario nella messa? La risposta richiede poche parole. Immaginate di essere a Gerusalemme 2000 anni fa. È la festa della Pasqua per i giudei. Siete presi dal flusso dei pellegrini che si dirigono verso il centro della città. Sentite i belati degli agnelli che verranno sacrificati per la Pasqua. Tutto Israele è venuto in pellegrinaggio. E Gesù è salito a Gerusalemme per la festa con sua madre e i suoi discepoli. È l'ora in cui Gesù sta per essere sacrificato. Siamo nei dintorni di Gerusalemme e ci dirigiamo verso una porta che ci permetterà di entrare in città. Sono da poco passate le 3 dopo mezzogiorno e non lontano da questa porta, fuori le mura, 3 crocifissi stanno morendo. Colui che si trova al centro è il Figlio di Dio. Una donna è ritta al piede della croce. È la madre del crocifisso. L'uomo crocifisso è Gesù, il profeta Galileo, il famoso profeta di Nazareth, lo stesso uomo che ha compiuto tanti miracoli, che ha guarito tanti malati, che ha moltiplicato i pani. È lui che ha dato da mangiare ai poveri, che ha fatto camminare zoppi e paralittici. Sì, è proprio lui, il profeta di Nazareth. Ma che cosa fa lì? Su quella croce, inchiodato al legno come un maledetto? Perché? Perché l'hanno crocifisso? Ma non è possibile. Sì, è Gesù che sta donando la sua vita. Lui che, attraverso le sue piaghe, attraverso la sua croce, ci libera dalla morte per donarci la vita. È Gesù che è offerto in olocausto. È l'agnello di Dio che, per mezzo del suo sacrificio, della sua immolazione, ci lava dai nostri peccati. Poiché solo il sangue di un Dio poteva lavarci dai nostri peccati, aprirci le porte del cielo e introdurci nella vita eterna. Non è più il sangue dei capri e delle arietti, né il sangue degli agnelli che ci salverà. No, è il sangue del Figlio di Dio. Gesù è in croce e dona la sua vita. Allora mi avvicino e sento: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Resto vicino a questa donna che lo guarda con un amore così grande e una così grande adorazione. Tra 2 respiri soffocati, sento Gesù dire ancora a uno dei ladroni: «Oggi stesso tu sarai con me in paradiso». È proprio Gesù di Nazareth che sta morendo. Sta morendo, ma si volta verso un giovane uomo e gli disse: «Ecco tua madre». Poi dice ancora in un ultimo soffio: «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Poi reclina la testa. È morto. È morto! Lui che ha fatto tanto del bene, lui che ha guarito tanti malati, è morto? Ed ecco che il centurione lì si avvicina e lo colpisce al costato. Ne scaturiscono sangue e acqua. Il centurione vede ciò che non aveva mai visto prima e dice: «Oh, veramente, quest'uomo era il Figlio di Dio». Giunge Giuseppe d'Arimatea, lo depone dalla croce e lo dà a sua madre. Sua madre prende tra le sue braccia il corpo del vivente che è morto. Lo abbraccia, deterge le sue piaghe, bacia le sue ferite con venerazione. Piange, ma spera. Spera perché sa, lo ha detto lui stesso, egli risusciterà dai morti. Egli ci precederà in Galilea. Lei sa che risusciterà, ma piange perché lo strazio del suo cuore materno è terribile. Gesù viene posto nella tomba e il terzo giorno risusciterà. Sì, è così. Durante la messa io sono a Gerusalemme e so che gli avvenimenti che vi si sono accaduti mi hanno permesso di entrare nella vita. Oggi, mentre mi trovo in una piccola chiesa, forse mal tenuta, piena di tele di ragno, in cui magari fa freddo, e il sacerdote dice una messa super veloce di 20 minuti, e nella quale sono solo, perché piove e nessuno è venuto venire, mi dico, questa? Gerusalemme? Il mazzo di fiori è appassito, la candela colla, la croce non è stata lucidata, il prete è vecchio e stanco, non c'è nessuno per cantare. Questa messa non vale proprio nulla? È raffazzonata? È la messa più inutile che si possa essere? Ma no, non si può dire di una messa che è nulla. Una messa non può essere nulla quando l'altare è il Golgotha e l'invitato è l'agnello di Dio crocifisso. Quella piccola messa nella remota campagna non è di poco valore. Sarebbe Gesù che vale poco? Lui che viene vivo sull'altare? No. Questa messa della mia piccola parrocchia, forse vissuta di sfuggita, è di nuovo il Golgotha. Di nuovo Gesù vive il Golgotha. Di nuovo Gesù vive la sua passione. Non è una storia che mi viene raccontata, che appartiene al passato. No, è di nuovo Gesù che viene per vivere la sua passione, la sua messa a morte e la sua resurrezione. Davanti a me ho tutto il mistero della redenzione che si compie di nuovo. Non è un remake, come si dice al cinema. È come se Gesù vivesse il mistero della redenzione per la prima volta. È reale. E questa messa, questa celebrazione di oggi, è unica nella storia. E Maria è lì con noi e ci dice: cari figli, quando adorate mio figlio, io sono là e prego con voi. Ad ogni messa noi abbiamo Maria viva che prega con noi. I nostri occhi non la vedono, ma lei è là con gli angeli, con alcuni santi come Santa Geltrude o Caterina di Siena o il curato d'Ars, Padre Pio o Marta Robin. Vedevano tutta la Chiesa Celeste presente intorno all'altare. E che celebrazione, che splendore! Anche il nostro angelo custode è là, anche lui, preso l'altare. E gli arcangeli, San Michele, i serafini, i cherubini, i troni, le dominazioni, eccetera. I 9 cori angelici sono là anche. E ciascuno ha il suo ruolo. Alcuni portano le spezie, il pane e il vino, altri incensano. Tutti si muovono, cantano. Se le nostre orecchie si aprissero all'ascolto dei canti celesti che risuonano durante la messa, capiremmo quanto è straordinaria la liturgia della messa. Ma noi non vediamo, non ci rendiamo conto. Ma è vero, sono tutti là. I membri della mia famiglia che sono già in cielo sono tutti là anche loro. Essi concelebrano gioiosamente, là nella mia povera chiesetta, perché noi siamo il corpo di Cristo e concelebriamo la redenzione con Lui. Allora, la più bella messa della mia vita, la più fantastica messa della mia vita è quella di oggi, in questa piccola chiesa. E questa messa forse di 20 minuti con i fiori appassiti. È la più bella messa perché è quella di oggi. E la messa più bella è sempre quella di oggi, perché la grazia mi viene donata oggi. Se dite ad un innamorato, ieri l'hai vista e la vedrai domani, e lì non sarà pienamente soddisfatto, perché è oggi che vuole vederla. Sì, la più bella messa della mia vita è quella di oggi, perché non posso aspettare domani per unirmi al mio Signore. Ecco ciò che è la Santa Messa. Ecco l'avvenimento più straordinario della giornata. Allora, che cos'è la mia colazione, il mio pasto, il mio lavoro, la mia piccola gita, se paragonato al mistero della redenzione nel quale mi immergerò? Che cos'è la puntata del mio programma televisivo preferito confronto al mistero al quale parteciperò e del quale mi colmerò al fine di diventare io stesso una messa vivente? La nostra Martha Robin diceva: ogni vita cristiana in questo mondo